se a dei player non conviene fare quello che tu chiedi, non lo fanno. Ma non, non è che lo fanno
uccidendo,
perché...
cioè non è che ho capito. Allora rassegniamoci che viviamo in un mondo basato sul profitto,
Non banalizzare concetti. Io non sto assolutamente dicendo questo.
Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers, il podcast di Starting Finance. Io sono Filippo e vi chiedo, lasciate un like, seguite il podcast, attivate la campanella e anche su Spotify una bella recensione, che è la stellina, quella ci fa sempre comodo. E ora sigla.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali team affrontare?
Cheers.
Oggi raga, gasatissimi, perché parliamo probabilmente dell'argomento più importante in assoluto. Ci rendiamo tutti conto dell'impatto del riscaldamento globale leggendo sui giornali che ogni anno è effettivamente il più caldo della storia, ma soprattutto per le catastrofi che sempre più spesso purtroppo viviamo in Italia come nel resto del mondo. Quindi oggi vogliamo prenderci un'oretta per fare una chiacchierata con calma, per capire che cosa effettivamente si può fare per avere un impatto in questo senso. E lo facciamo in un modo un po' diverso dal solito, facendo una conversazione, un dibattito tra due persone attive in questo ambito che però fanno cose molto diverse tra loro. Intanto Duccio Travaglini, che è co-founder di Greencam, una new media company che crea consapevolezza sul tema della sostenibilità, e con Yuvi, portavoce di Ultima Generazione. Per cui ragazzi, benvenuti a Cheers.
Grazie.
Vi chiedo subito, per entrare nel vivo della conversazione, forse il punto centrale di tutta la conversazione di oggi, che cosa si deve fare secondo voi per avere, per creare un cambiamento effettivo e profondo oggi in termini di transizione ecologica?
Per avere un cambiamento, venite in strada e unitevi alla resistenza civile. Siamo fottute, questo è molto semplice. Io non lo chiamerei un dibattito, non lo chiamerei neanche un tema, perché sappiamo che non è una questione di ambiente, non è una questione di raccolta differenziata o cannucce di carta piuttosto che di plastica, perché purtroppo è da 30 anni che ci ripetiamo queste cose e, come hai detto giustamente, ogni anno è il più caldo della storia. E se noi ci stiamo ancora concedendo il lusso di chiamarlo un argomento è perché non abbiamo ben chiaro che cosa sta per succedere in Italia con più 2 gradi di aumento di temperatura globale, e ci arriveremo sicuramente. Così abbiamo un processo di desertificazione di 2/3 della superficie terrestre irreversibile. Non avremo più la Sicilia, non avremo più la Sardegna, arriverà anche qua. Siamo veramente nella merda totale, non c'è altro modo di cambiare le cose se non entrare in resistenza civile. Il modo, veramente l'ultima cosa che ci resta, perché anni di informazione, sensibilizzazione, campagne varie, manifestazioni autorizzate non sono servite. Adesso non c'è che ricorrere a questi metodi di resistenza civile, in cui blocchiamo le cose con forza, sempre con non violenza, ma creando effettivamente un disturbo per costringere l'opinione pubblica e il governo a guardarci, ad ascoltarci.
Quindi tu dici, per avere un impatto oggi, un cambiamento oggi, ci devono essere delle azioni di resistenza, di disobbedienza civile.
Duccio, esatto, volevo sentire anche lato Greencom.
Ma allora, io penso che in realtà sarò un pochino più cinico rispetto a Yuvi. Io penso che il modo migliore per effettivamente riuscire ad avere una transizione ecologica concreta, e quindi non fatta di slogan, sia effettivamente fare in modo che tutti ci guadagnino. Mi spiego meglio, cosa significa questo? Significa cercare di arrivare ad una situazione in cui per tutti siamo in una situazione di efficienza, cioè che tutti riescano a massimizzare il proprio benessere. L'azienda, il cittadino, il politico, insomma tutti gli attori in gioco, che sono veramente di diverso tipo, di diversa natura, con background differenti, con culture differenti, tutti devono trovarsi in una situazione ottimale.
Certo.
La chiave è la cooperazione. Secondo me questi devono essere gli anni della cooperazione. Ci sono stati tanti anni, come diceva Yuvi, in cui abbiamo fatto campagne, in cui siamo scesi per strada, in cui abbiamo fatto anche resistenza in realtà, ma questo non è bastato. È servito molto effettivamente a far emergere lo stato attuale, poi però bisogna mettersi a tavolino e cooperare. Un qualcosa, diciamo, che facilita la cooperazione poi sono gli intermediari, no? Un intermediario chiaramente può essere visto come le Nazioni Unite, e quindi crea un'intermediazione fra i capi di governo, NGO, eccetera, eccetera.
Intermedia, dici, creando obiettivi comuni?
Esatto, facendo parlare le parti. Quando le parti parlano e si mettono d'accordo, è più facile che arrivi a una situazione di ottimo per entrambi. Secondo me, oggi, per riuscire ad avere una transizione ecologica dobbiamo cooperare. Cioè è vero che tutto quello che ha detto lei io lo concordo, però dobbiamo mettersi a tavolino e cooperare. Secondo me deve finire l'era del vaffanculo, perché comunque è stata importantissima, non lo nego, io sono stato uno di quelli che scendeva in piazza con i Fridays for Future, però penso che adesso sia arrivato il momento di costruire veramente, e per me costruire in modo efficiente vuol dire cooperare.
Ma ora a me interesserebbe sapere innanzitutto qual è l'obiettivo, sia per Greencom che per Ultima Generazione, qual è secondo voi l'obiettivo della transizione ecologica?
Ok, io sono perplessa quando a chi fa queste cose si chiede anche di venire fuori con una soluzione, con allora cosa dobbiamo fare? Come se non ci fosse un governo pagato per questo, un governo che può valersi dei migliori scienziati, dei migliori ingegneri, dei migliori economisti. Le soluzioni ci sono già tutte, manca la volontà politica, e manca perché ci sono degli interessi forti dietro cioè quando parliamo di cooperazione io penso alle COP, che hanno proprio questo nel nome, le Conference of Parties, che sono i vertici sul clima che vengono fatti sin dagli anni 90, effettivamente hanno l'obiettivo di mettere intorno a un tavolo i vari stati, i vari interessi, le ONG, eccetera. Sono diventate una pagliacciata sempre di più, perché finiscono per essere i paesi più colpiti, quelli del sud del mondo, che lamentano come sono completamente devastati da siccità, tornadi, ondate di calore strazianti di oltre 50 gradi, come abbiamo visto in India e in Pakistan, come abbiamo visto l'uragano in Libia, che sta avendo degli effetti molto concreti adesso.
Quindi tu dici il vostro obiettivo è creare partecipazione da parte di un elettorato e poi dare la possibilità a un governo attuale o futuro di definire, sulla base di un appoggio maggiore da parte di questo elettorato, degli obiettivi di transizione.
Allora, no, noi abbiamo
ecologica.
Una richiesta, perché la resistenza civile
si basa c'è
la richiesta che il fondo di riparazione richiede un fondo di 20 miliardi che venga attivato, che sia permanente, ma che vada immediatamente a soccorrere le zone che sono colpite da eventi estremi. Quindi noi abbiamo una richiesta concreta, che è perlomeno di portare il governo a spendere dei soldi per queste cose, visto che non sono arrivati ancora alle Marche, non sono arrivati i soldi all'Emilia Romagna. Questi disastri fanno notizia, poi vengono dimenticati, i soldi non arrivano, e quindi abbiamo pensato a una richiesta che fosse concreta e che fosse molto percepibile. E questo è un inizio, dicevo, perché ovviamente non basta questo, ci vogliono delle politiche, un piano, una visione che assolutamente non c'è. Se noi abbiamo un sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che può affermare in televisione la crisi climatica è finta e non essere rimosso. Di fronte a questa cosa, visto che gli altri mezzi non hanno funzionato, non c'è proprio più niente da fare se non provare e giocarsi tutte le carte nella resistenza civile.
Viene spontaneo chiederti: e come mai questa metodologia secondo te è la maniera più efficace?
Perché ha funzionato in passato, come sapevamo, come
ho
detto, lotta per i diritti civili, 1961, Freedom Riders, Martin Luther King, lotta non violenta, in cui le persone hanno infranto la legge, agli afroamericani era vietato sedersi nei lunch counter, cioè nelle mense, l'hanno fatto lo stesso. Venivano multati, venivano picchiati, i Freedom Riders che viaggiavano sui mezzi dove c'era l'apartheid e non potevano sedersi davanti, sono stati messi in prigione, ci sono ritornati. Il punto qual è? Perché funziona? Perché
quindi
siamo di fronte a...
Questi sono tutti esempi inerenti ai diritti civili.
Le suffragette, gli scioperi, la giornata lavorativa di 8 ore, come è stata tenuta? È come uno sciopero. Sono scese in strada migliaia di giovani con i Fridays for Future e non li hanno ascoltati.
Certo.
Si è fatto di tutto, ma il punto è che noi non viviamo in una democrazia. La libertà di parola non c'è.
Quindi tu dici un metodo che inequivocabilmente in passato è servito per far valere dei diritti individuali e, diciamolo, inalienabili. Una donna che vota è incontrovertibilmente giusto che voti, ok? Però sono diritti individuali, no? Tu dici lo stesso metodo è giusto e quasi necessario che funzioni anche in un contesto obiettivamente molto diverso, no? Cioè un diritto che non è un diritto individuale, ma è un diritto del pianeta Terra, continuare a sussistere.
Sì, è anche un diritto individuale, è un diritto alla dignità, alla sopravvivenza. Faccio un esempio.
Sono d'accordo, però no, la mia domanda è: uno è un diritto civile e l'altro non è un diritto civile.
La sopravvivenza penso che sia anche un diritto civile.
Sì, però diritto civile, nel senso diritto individuale di andare a votare. Questo intendo con diritto civile. Quindi tu, voglio solo sapere questo, non c'è alcuna volontà di polemica. Voglio solo capire, perché mi incuriosisce, secondo te un metodo che è servito in contesti molto diversi è anche il metodo migliore per far valere il diritto alla transizione ecologica?
Sì, Assolutamente, okay. Io vorrei che, come oggi è impensabile dire una donna non può votare,
certo.
E se noi andiamo a 100 anni fa, invece era impensabile che una donna votasse, ok? Come mm-hmm. cambiano i tempi? 150 anni fa è impensabile che una donna voti, oggi è impensabile negarle il diritto di voto, ok?
Giustamente.
Quindi come adesso noi diciamo, e questa battaglia è portata avanti su tanti fronti, da tanti movimenti, non è più pensabile usare i combustibili fossili perché è un suicidio collettivo, io spero che tra 100 anni, ma in realtà spero molto meno, diventi impensabile che li avevamo usati.
Io vorrei sapere cosa ne pensi tu, Duccio, di questo.
Ma io mi riallaccio a quello che hai detto alla fine, nel senso essere bollati come ecoteppista, no? Proprio perché sei consapevole di questo, tu pensi veramente che quello che state facendo è il modo migliore per portare le persone dalla vostra parte?
Sì.
Tu stai alimentando, dal mio punto di vista, una tattica che usano da sempre lobby negazioniste, che è quella fallacia dello spaventapasseri, che sicuramente conosci meglio di me, secondo cui la tua controparte estremizza e ridicolizza la persona con cui sta avendo un dibattito per confutare la sua tesi. Ed è quello che viene fatto oggi dai negazionisti, dai Salvini di turno, se vogliamo fare degli esempi, che proprio danno a tutto il movimento ambientalista, che non è tutto uguale, come giustamente dicevi tu, dei nazi ambientalisti, gli ecoteppisti, di persone che hanno poca credibilità, che in realtà non vogliono generare impatto positivo, non vogliono un futuro migliore, ma vogliono soltanto mettersi in mostra. Insomma, queste cose con le quali io chiaramente non sono d'accordo, cioè non penso che sia vero quello che dicono. Io capisco quello che voi fate, cioè l'obiettivo vostro probabilmente è molto vicino al mio obiettivo. È il mezzo, secondo me, che fa la differenza. E io penso, chiaramente, perché sennò, se non lo pensassi, farei la stessa cosa che fate voi, penso che il mezzo vostro sia sbagliato perché crea degli effetti indiretti negativi, che sono quelli di mancanza di credibilità per voi, perché quando andate a parlare con il ministro dell'ambiente, che ok, vi dice vabbè, venite nel mio studio e poi tutto quello che chiedete rigetta, è perché c'è una mancanza di credibilità verso un movimento che secondo me ha molte cose nobili, ma che comunque ha perso di credibilità con delle azioni estreme. Altra cosa è questo effetto indiretto che voi, dal mio punto di vista, state alimentando i negazionisti a utilizzare il trucchetto, fra virgolette, la pratica di ridicolizzare la controparte. Quindi lo utilizzavano questa cosa, le lobby dei combustibili fossili, quando appunto negli anni 70-80 volevano negare l'esistenza del cambiamento climatico, chiamavano gli ambientalisti cicellitto, insomma li ridicolizzavano, no? E oggi c'è ancora questa roba, purtroppo, certo. E loro stanno alimentando. Ora, quello che dico io, giustamente lei mi potrebbe dire, ma mica è colpa mia se le persone hanno dei comportamenti scorretti, e siamo d'accordo, però se l'obiettivo è quello di cercare di contrastare, vincere il cambiamento climatico, è che bisogna anche tener conto di questi aspetti, tener conto degli effetti indiretti delle proprie azioni, perché io quello che poi vorrei anche chiederti è se voi effettivamente avete scelto questo approccio perché avete valutato degli studi, delle analisi, pensate che sia effettivamente il modo migliore, avete fatto analisi costi-benefici, avete già dei feedback, perché i feedback che vedo io, insomma, non sono tanto positivi sul vostro movimento. Quindi quello che io mi chiedo è, perché avete scelto di avere questo stile comunicativo, questo approccio, se effettivamente avete pensato ogni tanto di cambiarlo, o se è un qualcosa nato istintivamente al quale siete proprio legati? Perché io non sono legato al mezzo, io sono legato all'obiettivo. Se poi io scopro che il vostro mezzo è il migliore del mondo per vincere il cambiamento climatico, io sono il primo a fare come voi. Però da quello che invece abbiamo studiato noi abbiamo effettivamente dei riscontri anche quotidiani sul fatto che invece sia necessario una nuova wave, un nuovo approccio che sia più propositivo, positivo, perché le persone si sono un po' rotte le scatole delle bad news, di vivere una bolla catastrofista, perché non è vero che ci sono soltanto notizie negative, sono molte di più notizie negative, la situazione è catastrofica, è vero, ma dobbiamo un attimo far conto con gli effetti di ciò che comunichiamo. Se gli effetti di quello che comunichiamo sono immobilismo, perché le persone hanno dei sentimenti, però sentimenti di ecoansia, che poi si tramutano in sentimenti di ecoparalisi, quindi io ho perso le speranze, non me ne frega più niente, tanto non c'è più niente da fare e non mi metto in moto, ecco che allora secondo me dobbiamo un attimo farci due domande, perché secondo me crea degli effetti indiretti che sono appunto un immobilismo da parte non solo del cittadino singolo, ma anche tutti i player ancora più importanti sono i politici. Basta vedere appunto che certo. Se pensano che tu non sia credibile e soprattutto sei odiato dal loro elettorato, perché questo mai dovrebbero, esatto, perché mai dovrebbero accontentarvi? Non vi accontentano, è chiaro. Quindi ecco, secondo me, ripeto, il fine è nobile, il mezzo con cui ci arrivi, secondo me, non è efficace.
Il fine non giustifica sempre i mezzi, mi sembra di aver capito.
Esatto.
Cosa ne pensi?
No, beh, non è un, cioè, ovviamente ci basiamo su analisi, ma nel senso che è provato che questo metodo è il più efficace, perché ci sono studi sociologici, ma ci sono anche prove storiche, quindi mm-hmm. è assurdo sostenere che non sia così. So che è controintuitivo e che sembra controintuitivo, ma poi in realtà ha perfettamente senso. Cioè, cosa succede? Quando tu fai delle cose che piacciono a tutti, tipo, dai, bello, fai la manifestazione, tutti, ehi, è colorato, ci piace, nulla da ridire, tutti sono d'accordo con te, perché è ovvio che tutti dicono, certo, chi potrebbe non essere d'accordo con il fatto di avere una vita degna e sostenibile su questo
però
pianeta?
Però tipo 300.000 litri d'acqua sprecati, sì, ma questo per è la fontana vera... di Trevi.
Quando fai qualcosa con cui tutti sono d'accordo, tutti ti dicono sì sì sono d'accordo, eppure non succede assolutamente niente, non cambia niente. Questo perché? Perché il consenso, come è stato provato, dimostrato e studiato anche, lo diceva pure Martin Luther King, si crea, non è che succede così da solo perché tutti sono d'accordo, se no perché non abbiamo già fatto la rivoluzione? Se tutti sono d'accordo, invece, per creare cambiamento bisogna portare conflitto, si crea polarizzazione. Il fatto che una azione sia eclatante, che crei scandalo, porta le persone a parlarne, porta le persone ad accapigliarsi su questa. Io ho avuto una prova che vi dico, perché forse l'esempio arriva ancora meglio della teoria, per quanto quando c'è stata la grande tempesta nel mese di luglio, mi sembra, a Milano, mm-hmm. che di notte intorno alle 4 ci sono stati quei 20 minuti, mi sembra, terribili, mm-hmm. con alberi crollati, una quantità,
sì,
di alberi
temporale.
Il giorno dopo una ragazza di vicina al nostro gruppo, che era casualmente a Milano, mi ha chiesto se volessi fare un die-in, cioè sdraiarmi per terra in Viale Argonne, che la situazione era devastante, alberi crollati tutto attorno. Eravamo io, lei e un'altra ragazza, ci siamo sdraiati sulle strisce pedonali con uno striscione. Le persone passavano, ci guardavano, era tutto bloccato perché gli alberi stessi bloccavano la strada. Non è successo assolutamente nulla, le persone passavano, qualcuno diceva ah sì, ok, se ne fregavano. A un certo punto la strada ha iniziato a essere, cioè hanno iniziato a passare macchine perché un albero evidentemente era stato spostato, e noi quindi abbiamo detto, cosa facciamo, blocchiamo le macchine? Sì, blocchiamole. Abbiamo bloccato le auto, ci siamo sdraiate, ma stavolta davanti alle auto, ci sono anche video su Instagram, eccetera. È cambiato tutto completamente, intorno a noi si è creato un capannello di una cinquantina di persone che discutevano, si accapigliavano, urlavano, qualcuno ci insultava, qualcuno diceva no, questo è senso civico, così. Risultato, abbiamo avuto 20 persone alla presentazione del giorno dopo e abbiamo avuto 5 persone che si sono unite al gruppo. Io dico, questo non solo è efficace metodologicamente, e il fatto che ci sia tutta questa repressione è semmai la prova. Ovvio, che cosa ti aspetti se tu dici una verità che nessuno vuole sentire? Però quella verità va non di meno portata, e non puoi aspettarti che ti dicano bravo, perché nessuno vuole guardare in faccia che cosa succede, e i politici tanto meno, e non verranno convinti gentilmente perché non vogliono, non c'è volontà di fare questa cosa, appunto. Quindi bisogna, certo, portare queste cose. E,
però, come diceva Duccio prima, forse la volontà non c'è, non è che, esatto, non c'è la volontà, è proprio,
non c'è proprio,
cioè,
un'opposizione
alla situazione che si viene a creare.
Deve
con
convenire,
questo,
ragazzi, cioè, se a dei player non conviene fare quello che tu chiedi, non lo fanno.
Ma
non
ci
è che,
stanno,
non è
ci
che lo fanno
uccidendo,
perché,
cioè, non è che ho capito. Allora, rassegniamoci che viviamo in un mondo basato sul profitto, ci va bene,
ma
molto
no,
bene.
Ma proprio
un
no,
mondo
guarda,
basato
io,
sull'uccidere
guarda,
delle persone,
no,
sul profitto.
Non banalizzare, esatto, concetti. Non sto assolutamente dicendo questo, anzi, sono proprio uno di quelli che parla e dice sempre quanto sia sbagliato il modello imprenditoriale che vede come obiettivo il profitto, ma che il profitto deve essere come un mezzo per arrivare a generare impatto positivo sull'ambiente e sociale. Quindi questa cosa no. Quello che dico io però è che bisogna cercare il modo di portarsi le persone dalla nostra parte, dalla nostra causa. È quello che noi stiamo provando a fare. Cioè, io non dico che siamo in una situazione rosea, che vado col cartellino. No, quello che noi facciamo è creare consapevolezza, creare contenuti, condanniamo. L'altro giorno abbiamo fatto un contenuto e abbiamo parlato molto con la nostra community in cui condannavamo il fatto successo di H&M. Quello che però sta accadendo è che noi stiamo avvicinando molte persone a noi, e quando tu le hai avvicinate, allora magari vai un pochino più deep e cerchi di renderle partecipe e informarle veramente su ciò che non sta funzionando e su ciò che deve essere cambiato. Ma se tu crei un muro fin dal principio, pensi che arrivino dalla tua parte le persone che prima non erano sensibili o soltanto le persone che erano sensibili? Arrivano le persone che erano già sensibili. Io, quello che noi vogliamo fare è avvicinare le persone che non sono sensibili, ok? Quindi non si parla soltanto di informazione, ma di sensibilizzazione, perché tu non sensibilizzi nessuno se crei un muro, una barriera e crei polarizzazione.
Si incazza.
È questo, esatto, anzi, appunto, ti fai odiare, fra virgolette, ancora di più, creando ancora di più quello stigma che è nocivo per il movimento ambientalista. E quindi quello che io penso che invece sia più efficace, ed è quello che noi stiamo provando a fare, è avere un approccio un pochino più soft, cercando quindi con questo approccio di avvicinare anche chi è veramente poco sensibile a queste tematiche. Dopo che si sono avvicinati, allora crei una maggior consapevolezza e chiedi un'azione, li spingi ad agire. Perché se tu vai in maniera aggressiva fin da subito, coloro che non sono sensibili a quel tema non si avvicineranno mai da te, anzi ti mandano a quel paese.
Io provo del contrario. Davvero, ho visto le persone che cambiano idea davanti a noi. Sì, l'azione crea mobilitazione, molto di più dell'informazione. Poi per me non c'è problema, cioè non sono qua per convincere nessuno.
E ci mancherà. Anzi, mi fa piacere avere un confronto con una persona o comunque un movimento che la pensa diversamente da me, perché magari mi convince di qualcosa che non vi riesco
a
vedere.
Ma insomma, ma proprio a livello sociologico è l'azione che crea mobilitazione, è l'azione che crea movimento. E soprattutto sociologicamente c'è questa cosa che si chiama la finestra di Overton, che è un po' su come su qualunque tema la società si dispone in alcune caselle, che sono da oppositore attivo, quindi una persona che mi tira sotto con la macchina, oppositore passivo, mi insulta ma non fa niente di più, neutrale, supporter passivo, magari mette il like su Facebook ma non fa nulla di più, supporter attivo, viene con me in strada. L'azione di resistenza civile sono volte a portare la gente lungo questa finestra, ma non secondo i nostri metodi. A noi non ce ne frega niente se ci insultano e ci danno dei cretini, eccetera. La gente deve attraversare questa finestra riguardo alla causa, al messaggio che noi portiamo. E questo sta succedendo, perché quando noi abbiamo fatto tutti i mesi di azioni su Stop Fossile, comunque c'è stato un aumento veramente degli articoli di giornale, delle conversazioni. E c'è anche mia mamma, che è la persona che non sa nulla di questo, adesso capisce cos'è il fossile. E la gente sì, e ci sono, ovvio che se guardi i giornali come La Verità, Il Giornale, Compagnia Bella, sono quelli che puntano a schiacciarci, ma io ho visto veramente sempre più persone prendere le nostre parti, anche sempre più artisti, giornalisti, anche politici di un certo spettro comunque, che si spostavano perché vedono, e quando gli automobilisti vedono una persona che si mette lì e fa una cosa così estrema, dice ma perché? E vi assicuro che la rabbia che provano, si incazzano, tutte queste cose qua, spesso è una rabbia molto fine a se stessa, nel senso che non sono veramente arrabbiati. E comunque io ho visto veramente tanta gente nei blocchi, e c'è, vi assicuro, li ho fatti di persona, che viene lì e dice bravi, sono d'accordo, fate bene, mi sta sul cazzo che arriverò in ritardo, che poi capirai, davvero noi creiamo un disagio minimo. Quando sta bruciando la casa, la cosa più sensata da fare, se tu non mi ascolti, cazzo, io vado in strada, ti blocco mentre vai al lavoro e urlo, ehi, la casa sta bruciando, e lo faccio e ti sto fermando proprio per te, per dirtelo. Perché
quanti vengono però a darti una mano poi per la casa? Questo è il fatto.
Ma
che
aumentano
io.
Le persone.
Ma
cioè,
io forse quello che vedo io è, non so, abbiamo delle fonti differenti. Non lo so, a me sembra che in realtà i feedback siano negativi su quel tipologia di approccio. Non vedo, ecco, non vedo quello che vedi tu probabilmente. Io penso sostanzialmente che la metafora della casa che brucia non è proprio così realistica, perché appunto sì, tu vai, urli, la casa sta bruciando, fai una calca intorno, poi quanti vengono a darti una mano, quanti si uniscono a te o ti dicono ma quella è pazza, dice che sta bruciando una casa. Cioè, secondo me bisogna avere una visione di lungo termine per risolvere i cambiamenti climatici. Se tu vuoi tutto e subito, ma magari poi lo otterrete, io sarò la persona più felice del mondo, ma secondo me il mondo è molto più complesso di così. Cioè non è questo il modo per avere dei cambiamenti e cambiare il futuro, soprattutto nel lungo. Cioè purtroppo è così, è vero, siamo in una situazione
cioè come abbiamo avuto tutte le cose,
a parte che la storia, a parte che le lotte dell'apartheid, queste lotte qui sono estremamente diverse rispetto a queste, quindi secondo me è già un esempio che non calza, se devo essere sincero, perché erano contesti totalmente differenti, le azioni vostre sono totalmente differenti di sedersi su un autobus perché effettivamente ti negavano di esserti un autobus, quindi hai fatto bene a esserti un autobus, quando in realtà oppure vai e imbratti un monumento.
C'è una suffragetta che ha squarciato una tela, quindi mi sembra che fosse la stessa identificazione.
Non è la stessa, secondo me.
Possiamo anche dibattere sulla cosa, dico solamente che siamo in una situazione in cui, ripeto, veramente la situazione in cui ci troviamo richiede delle azioni che siano conformi alla gravità di quello che sta succedendo.
Ma Duccio prima parlava di convincere le persone. Io faccio un ragionamento molto banale da finto economista, parlo di incentivi. Cioè voi dite, io voglio cambiare le cose subito, che è più che legittimo. Per farlo, come dicevi anche tu prima, devi instaurare un dialogo diretto e aperto con un governo che ti permetta effettivamente di ottenere degli obiettivi, specialmente da un punto di vista normativo, immagino. Correggimi se dico cose secondo te non vere. Però è un dato di fatto che l'elettorato del governo attuale è spesso e volentieri la fetta di italiani proprio più contraria ai vostri metodi. Questo direi che sia inoppugnabile. Quindi io mi chiedo, non in maniera retorica, quale sia effettivamente l'incentivo da parte di questo governo ad ascoltare un movimento che spesso e volentieri il proprio elettorato, diciamo, odia.
Ma intanto le azioni che facciamo sono rivolte comunque a portare l'opinione pubblica a interessarsi a questo tema, e quindi tutta, perché sappiamo che il governo avrà un elettorato, ma il governo non lo sta facendo in questo momento, lo vediamo da tanti provvedimenti, tante cose che fa, però dovrebbe essere il governo di tutti comunque, cioè non può essere solo il governo del proprio elettorato. Dovrebbe, cioè, quando una persona va al governo,
bello,
dovrebbe interessarsi a tutte le persone.
Sì, sarebbe bello se fosse così.
Semplicemente dovrebbe essere responsabilità dei politici essere al governo per il bene delle persone.
Quello assolutamente,
che sarebbe bello che fosse così. Se non è così, non penso che dobbiamo rassegnarci al fatto che mondo di merda in cui viviamo.
Noi cerchiamo
di cambiarlo.
Non è rassegnarci, è cercare di fare la cosa più efficace. Data la situazione, cerchiamo di fare la cosa più efficace. Cioè, il mio punto di vista è questo.
Noi pensiamo di poter convincere, di portare persone dalla nostra parte anche per l'estrema semplicità della nostra richiesta, che è una cosa minima, ma il fatto è che è veramente un po', non so, grottesco come veniamo additati come questi pazzi, quando noi stiamo portando una cosa che è di semplice buonsenso, che è portare, ripeto, un fondo di riparazione che attivi 20 miliardi in maniera permanente di soldi che siano presi dalle tasche del governo, presi dalle tasche delle multinazionali fossili per andare a... E quello che ci dà fiducia sul fatto che questa sia una richiesta che possa sì convincere anche le persone di destra e tutto il resto, non è il fatto che a loro stiamo simpatici noi, perché cosa succede? Quando tu insisti, sei sulla bocca di tutti, crei conversazioni, quello che succede e che noi vogliamo, spieghiamo che succeda è: sono pazzi ma hanno ragione, sono pazzi, non sono d'accordo con i metodi, però cazzo hanno ragione sulla cosa in sé. E quindi che passi sempre di più questa richiesta di occuparsi della cosa più pregnante per l'Italia, molto concreta, cioè riscaldamento globale, vuol dire che noi continuiamo ad avere un aumento degli eventi estremi che ci uccidono in maniera concreta,
certo,
quando un albero ci cade addosso.
Chiaro, quindi tu dici il motivo per cui vi dovrebbero ascoltare è che pensate sia giusto quello che fate, questo è il ragionamento.
Pensiamo che la nostra richiesta, non quello che facciamo, ma la richiesta che portiamo, il nostro messaggio, e tutte le persone stanno comunque vedendo e volenti o nolenti il collasso è qua, cioè il collasso è nelle ondate di calore che abbiamo visto che ci hanno ammazzato, e quindi fare leva su qualcosa di così concreto porta le persone in Emilia Romagna che ancora non hanno i fondi, potranno essere di destra o di sinistra, ma stanno male, non hanno la casa, e quindi io posso anche starti sul cazzo perché faccio questa richiesta, però il punto è che è una richiesta veramente condivisibile, veramente su cui il governo ha il dovere di impegnarsi, perché è un puro dovere di protezione della cittadinanza di destra o di sinistra, ma quelli di destra non è che hanno il velo magico e non gli cade in testa l'albero o non gli si allaga la casa, no? E quindi il punto è che portando questa cosa con costanza passa al punto che la gente dice sì, saranno degli stronzi, non mi piacciono, però sì, vogliamo quella cosa lì. E per me questi metodi portano questa cosa in maniera molto più forte, perché gli altri sono stati tentati, perché giustizia climatica è stato urlato in mille piazze, non si viene cagati.
Secondo me è l'esatto contrario, secondo me un approccio di questo tipo crea polarizzazione.
Ed quindi è quello che è la polarizzazione sui metodi, ma non sulla richiesta.
No.
Questo è quello che
Poi
noi abbiamo studiato
spero,
che stiamo applicando.
Poi non voglio convincere nessuno, e anzi mi fa piacere appunto confrontarmi su un tema che per noi è importantissimo, ovvero cercare l'approccio migliore, lo stile comunicativo del migliore, quindi assolutamente io lo reputo sbagliato, cioè io non reputo quello che fanno sbagliato, lo reputo poco efficace, cioè io sarei il primo veramente a fare le stesse azioni che fanno loro se effettivamente mi rendessi conto che sono efficaci. Secondo me non sono efficaci, secondo me anzi creano polarizzazione, che è proprio quello di cui non abbiamo bisogno oggi. Ed è per questo che secondo me appunto l'approccio migliore è un approccio totalmente diverso rispetto a quello che portano avanti loro.
Duccio, mi attacco a questo per chiederti, potendo parlare ai ragazzi che vogliono avere un impatto nella transazione ecologica, secondo te appunto qual è il consiglio che puoi dargli per essere efficaci in questo?
Ma allora, quello che io dico sempre è che il cambiamento climatico è, prima di ogni altra cosa, un problema di tipo culturale. Cioè sì, ok, è un problema di tipo ambientale, sociale, economico, politico, ma alla base ci sono problemi di tipo culturale, cioè la nostra cultura che ci ha portato a sviluppare un modello socio-economico totalmente insostenibile, che non fitta col pianeta in cui stiamo vivendo, che ci ha portato a sostenere una dieta che è veramente dannosissima per l'ambiente e per la sfera sociale, a far prevalere un modello come può essere quello del fast fashion, a appunto vedere il modello imprenditoriale come un modello che si deve basare sul profitto, quando in realtà così non è, perché crea poi un sacco di danni, degli effetti collaterali. E quindi secondo me, se tu sei un giovane che si vuole mettere in ballo, in azione, per cercare di fare generare impatto, fare qualcosa di positivo, secondo me è importante informazione e sensibilizzazione, che non sono la stessa cosa, e soprattutto che secondo me sono importantissimi insieme. Cioè se tu sei informato ma non sei sensibilizzato su un determinato tema, ed è anche qui che poi mi ricollego a quello che diceva Juvi, nel senso tu dici sì, dobbiamo far questo perché il cambiamento climatico ci sta creando degli effetti disastrosi già adesso, ed è tutto vero, stai informando ma non stai sensibilizzando, e se la persona è informata e non sensibilizzata non cambia il proprio stile di vita.
Non
dobbiamo
agisce.
Incentivare persone a cambiare stile di vita. Un esempio proprio che secondo me è super rappresentativo di questo aspetto: quanti sanno che effettivamente l'industria della carne è un'industria super inquinante, emette CO2, degradazione dei suoli, acqua, consuma un sacco di acqua, insomma è un modello che è totalmente insostenibile. Quanti lo sanno? Più o meno ormai lo sanno tutti, cioè ne parla qualsiasi media, è un'informazione che gira e della quale tutti sono consapevoli. Quanti hanno smesso di mangiare carne? Una piccolissima parte. Perché? Perché non sono sensibili a quell'argomento. Devono anche essere stati sensibilizzati. Sensibilizzare su un tema così complesso che agisce sul nostro istinto, qual è quello appunto del mangiare.
Sulla nostra cultura.
La nostra cultura, esatto. Secondo me è questo che bisogna fare. Secondo me dobbiamo lavorare molto non solo sull'informazione ma sulla sensibilizzazione. E penso che il modo migliore per lavorare sulla sensibilizzazione sia a far avvicinare le persone, quindi attuando proprio uno stile, un approccio che sia più soft e inclusivo e non quindi polarizzante, dopodiché vai un pochino più deep sul tema, inizi a informare, bastoni anche se c'è da bastonare, ma prima falle avvicinare a te quelle persone, perché se tu non le fai avvicinare e butti subito il dato, l'informazione, anche incazzato, secondo me crei una barriera e polarizzi la discussione, certo. Che è quello che secondo me è deleterio.
Come dicevi, quindi tu dici prima, è meglio avvicinare le persone spiegando i benefici di cambiare il proprio stile di vita rispetto a sottolineare gli aspetti negativi di non farlo.
Certo, che questo non vuol dire però non condannare, cioè, e far finta che viviamo in un mondo bello.
Però avere secondo me un framing più costruttivo, positivo, rispetto a sottolineare,
esatto,
l'aspetto negativo.
Però non è che l'aspetto negativo non se ne deve parlare. Certo, l'aspetto negativo se ne deve parlare, però dal momento in cui hai avvicinato una persona. Ora, questo è quello che secondo me dovremmo riuscire a fare, e che penso che sia la cosa più efficace, non giusta, non so io quale cosa sia giusta in questo mondo, so che dal mio punto di vista è quella più efficace, poi potrei sbagliarmi, questo lo vedremo, spero.
Secondo
di no.
Te invece, Yuvi, qual è?
Unirsi alla resistenza civile, che è anche un ottimo modo di curare ecoansia, ecoparalisi e tutte queste cose. Tutte le persone in sbatti o molto tese per questa cosa, appena scendono in strada stanno meglio, perché sentono che veramente quello è un modo di prendere e vivere coerentemente il proprio potere, perché non è vero che noi non possiamo fare niente. E abbiamo un corpo, abbiamo un cuore, una mente. Per me in questo momento storico siamo chiamati a fare una scelta, perché se non agiamo siamo anche noi complici di quello che il governo sta facendo. E comunque c'è, a parte che non siamo aggressive, incazzate, siamo assolutamente non violente, Ultima Generazione è anche, ripeto, una comunità che pensa al dopo, pensa a come vivere in maniera diversa e cerca di farlo anche nel modo di stare insieme, nel modo di organizzarsi, strutturarsi.
E io e Jack vogliamo ringraziare sia Duccio che Juvi, grazie mille per essere venuti qui, da Cheers è tutto e scriveteci nei commenti che cosa ne pensate.
Grazie mille, raga.
Grazie a voi.